Ciao, voglio leggere la novella di Giovanni Boccaccio tratta dal Decameron, Elisabetta da Messina. I fratelli di Elisabetta uccidono l'amante di lei. Egli apparisce in sogno e mostra dove si è sotterrato. Ella occultamente disotterra la testa e mettetela in un testo di basilico e qui su piangendo ogni dì per una grande ora, i fratelli gliele tolgono. E ella se ne muore di dolor poco appresso. Finita la novella di Elisa, e qu alquanto da raccomandata, a Filomena fu imposto che ragionasse, la quale, tutta piena di compassione del misero Gerbino e della sua donna, dopo un pietoso sospiro incominciò: La mia novella, graziose donne, non sarà di genti di sì alta condizione, come costor furono de quali Elisa ha raccontato, ma ella per avventura non sarà men pietosa. E ricordarmi di quella mitira Messina, poco innanzi ricordata, dove l'accidente avvenne. Erano dunque a Messina tre giovani fratelli mercanti e assai ricchi uomini rimasti dopo la morte del padre loro, il quale fu da San Gimignano, e avevano una loro sorella chiamata Elisabetta, giovane assai bella e consumata, la quale, anche se non fosse cagione, ancora maritata non avevano. E avevano oltre a ciò questi tre fratelli, in un lor fondaco, un giovinetto pisano chiamato Lorenzo, che tutti i lor fatti guidava e faceva, il quale, essendo assai bello della persona e leggiadro molto, avendolo già più volte Elisabetta guatato, avvenne che egli le incominciò stranamente a piacere. Di che Lorenzo, accortosi, e una volta e altra, similmente, lasciati i suoi altri innamoramenti di fuori, incominciò a porre l'animo a lei. E si andò a bisogna che piacendo l'uno all'altro ugualmente, non passò gran tempo che assicuratasi, fecero di quello che più desiderava ciascuno. E in questo continuando, e avendo insieme assai di buon tempo e di piacere, non seppero sì segretamente fare che una notte, andando Elisabetta là dove Lorenzo dormiva, che il maggiore dei fratelli, senza accorgersene, ella non se ne accorgesse. Il quale, perciò che savio giovane era, quantunque molto noioso, li fosse a ciò sapere, pur mosso da più onesto consiglio, senza far motto o dir cosa alcuna. Varie cose fra sé, rivolgendo intorno a questo fatto, infino la mattina seguente trapassò. Poi venuto il giorno, a suo fratelli, ciò che veduto aveva la passata notte d'Elisabetta e di Lorenzo, raccontò. E con loro insieme, dopo lungo consiglio, deliberò di questa cosa. A ciò che né a loro né alla Sirocchia alcuna infamia ne seguisse, di passarsene tacitamente ed infinersi nel tutto d'averne alcuna cosa veduta o saputa, infino tanto che tempo venisse nel quale elli, senza danno sconcio di loro, questa vergogna. Avanti che più andassi innanzi si potessero torre dal viso. E a tal disposizione, dimorando, così cianciando e ridendo con Lorenzo come usati erano, avvenne che i sembianti, facendo andare fuori dalla città di letto tutti e tre, se come nar Lorenzo, e pervenuti in un luogo molto solitario e rimoto, veggendosi il dostro, Lorenzo, che di ciò ognuna guarda prendeva, uccisono, e sotterrarono in guisa che niuna persona se ne accorse, e in Messina, tornati, si dieder voce d'averlo per loro bisogno e mandato in alcun luogo, il che, leggermente creduto, fu perciò che spesse volte erano di mandarlo da torno usati. Non tornando Lorenzo, Elisabetta molto spesso e sollecitamente i fratelli ne domandò, siccome colei a cui la dimora lunga privava, avvenne un giorno che domandandone ella molto intensamente, che l'uno dei fratelli disse, che vuol dire questo? Che tu a far di Lorenzo, che tu ne domandi così spesso? Se tu ne domanderai di più, noi ti faremo quella risposta che ti si conviene. Per cui la giovane dolente e triste, temendo e non sapendo che senza più domandarne si stava, e assai volte la notte più pietosamente chiamava e pregava che venisse, e alcuna volta con molte lacrime della sua lunga dimora si doleva, e senza punto rallegrarsi sempre aspettando si stava. Avvenne una notte che, avendo costei molto pianto, Lorenzo che non tornava, essendosi alla fine piangendo addormentata, Lorenzo l'apparve nel sonno, pallido e tutto rabbuffato, e coi panni tutti stracciati e fracidi. E parvele che egli dicesse, Oh, Elisabetta, tu non mi fai altro che chiamare e della mia lunga dimora t'attristi e me con le tue lacrime fieramente accusi. E perciò sappi che io non posso più tornare, perciò che l'ultimo di che tu mi vedessi i tuoi fratelli mi uccisero. E disegnatole il luogo dove sotterrato l'avevano, le disse che più non la chiamasse né l'aspettasse, e disparve. La giovane, destatasi e dando fede alla visione, amaramente pianse. Poi la mattina levata, non avendo ardire di dire alcuna cosa ai fratelli, propose di voler andare al mostrato luogo e di vedere se ciò fosse vero quel che nel sogno le era apparso. E avuta la licenza di andare alquanto fuori dalla terra di Porto, in compagnia d'una che altra volta con loro era stata e tutti i suoi fatti sapeva, quanto piuttosto poté là se ne andò. E a tolte via foglie secche che nel luogo erano, dove men dura le parve la terra, quivi cavò. Ne ebbe guarì cavato che ella trovò il corpo del suo misero amante in una cosa ancora guasto né corrotto, perché manifestamente conobbe essere stata vera la sua visione. Di che più che altra femmina dolorosa, conoscendo che quivi non era da piangere, se avesse potuto volere tutto il corpo, n'avrebbe portato per dargli più convenevole sepoltura. Ma veggendo che ciò esso non poteva, con un coltello li migliò che poté gli spicco dell'ambusto la testa, e quella in un asciugatoio inviluppata, e la terra sopra l'altro corpo gittata, messala in grembo elefante, senza essere stata da alcun veduta, quindi si dipartì e se ne tornò a casa. Quivi, con questa testa nella sua camera rinchiusasi, soppressa lungamente e amaramente pianse, tanto che tutta con le sue lacrime la lavò, mille baci dandole in ogni parte. Poi prese un grande e un bel testo, di questi nei quali si pianta la persa o il basilico, e dentro la vi mise fasciato in un bel drappo. E poi, messavi sulla terra, vi piantò parecchi piedi di bellissimo basilico salernitano, e per usanza aveva preso di sedersi sempre a questo testo vicina, e quello con tutto il suo desidero vagheggiare, siccome quella che suo Lorenzo teneva nascosto. Il basilico cominciò a crescere. Li quali, meravigliandosi i fratelli della sua guasta bellezza e di ciò che gli occhi le parevano dalla testa fuggiti, disser loro: «Noi ci siamo accorti che ella ogni dì tiene la cotal maniera». Il che, udendo i fratelli e accorgendosene, avendola alcuna volta ripresa e non giovando, nascosamente da lei fecero portar via quel testo, il quale non ritrovandolo, ella con grandissima istanza molte volte richiese, e non essendole renduto, non cessando il pianto e le lacrime, infermò, né altro che il testo suo nell'infermità domandava. I giovani si meravigliavano forte di questo dimandare, e perciò vollero vedere che dentro vi fosse. E versata la terra, videro il drappo, e in quello la testa non si era ancora consumata, che esse alla cappellatura crespa non conoscessero lei essere quella di Lorenzo. Di che essi si meravigliarono forte e temettero che questa cosa si risapesse. E sotterrata quella, senz'altro dire, cautamente di Messina, uscitisi e ordinato, come di quanti si ritraessero, se ne andarono a Napoli. La giovane, non restando di piangere, eppure il suo testo addimandando, piangendo morì, e così il suo disavventurato amore ebbe termine. Ma poi a un certo punto, divenuta questa cosa manifesta a molti, fu alcun che compose quella canzone la quale ancora oggi si canta, cioè «Quale esso fu lo malo cristiano, che mi furo la grasta», eccetera. Giulia Corino.